Dunque, no, forse insieme al discorso un po' marginale, forse lo è, però si presta pure secondo me a una riflessione un po' più profonda. Io di questi tempi rimango sempre molto sconcertata sentendo che in alcune scuole, soprattutto elementari, per cosiddetto rispetto dei bambini non cattolici, non so, non si fa il presepe, non si parla del Natale, cose del genere. Allora, a me sembra che indubbiamente, diciamo così, penso lo scopo sia, diciamo, la motivazione non sia male, perché è una forma, vorrebbe essere una forma di rispetto. Però penso che questo succeda perché abbiamo un modo di presentare la nostra religione che è in un certo senso aggressivo in generale. Allora penso, se ce ne atteniamo, forse facciamo pure bene, però faremo molto meglio, secondo me, ad approfondire appunto il significato del Natale. Con i bambini io non lo so come si può fare, non mi intendo, però sicuramente se si riuscisse a capirlo meglio noi adulti, io penso ci sarebbe modo di far conoscere agli altri le nostre tradizioni, di accogliere quelle degli altri, di mettere, diciamo così, di considerarle tutte come delle manifestazioni di una ricchezza enorme dell'umanità, che appunto andrebbe secondo me conservata. E mi viene in mente quella, non so come si chiamava, nella Shalom, questa è una cosa bellissima, fondata da Bruno Ussar, vicino a Gerusalemme, credo, era un luogo, credo ci sia ancora, non so, con tutti i problemi attuali, cioè in cui convivevano appunto persone di varie religioni. I bambini frequentavano la scuola cosiddetta della pace, c'era un luogo per la preghiera per tutti, diciamo, fatto in modo che tutti ci si potessero riconoscere. Ed ecco, lì era un modo in cui, per esempio, i bambini a scuola venivano festeggiate tutte le varie ricorrenze delle varie religioni. Si faceva in modo che ognuno conoscesse quella degli altri, cioè era un modo appunto secondo me di condividere delle ricchezze, presentandole però non in maniera esclusiva, tale da che gli altri potessero sentirle come un'offesa. Ora io capisco che un conto è una cosa del genere che si unisce per una scelta dei partecipanti, un conto che un immigrato si ritrova in un paese dove la maggioranza è cattolica, quindi la situazione certo non è la stessa, però insomma io dico, questo discorso di capire un po' meglio il significato del Natale e quindi al limite anche il significato del presepe, tutte queste nostre tradizioni, penso sia una cosa assolutamente importante, perché altrimenti abbiamo un modo di presentare le cose, cioè non capiamo noi per primi il significato del Natale e pensando che sia offensivo per gli altri finisce che poi perdiamo anche noi un'opportunità di approfondimento.
Carissimo, insomma, questo è pacifico, la rinuncia vuol dire, è una forma di pigrizia, cioè vuol dire non fare nulla, mentre certo che è impegnativo, c'è Clelia che Susanna, pure Susanna ha fatto esperienze di questo tipo, per cui festeggiavano la festa buddista, e venivano i genitori che presentavano le loro feste, della loro tradizione, della loro cultura. Non fare nulla vuol dire precisamente cedere alla pigrizia, cioè rinunciare a rispondere alle esigenze nuove. Quindi su questo sono pienamente d'accordo. Bene. Susanna, sì, vieni. Sì. Ah, no, non dirlo lì perché allora è inutile. Scusa, o non parli o se parli vieni qua.
No, a proposito dei gruppi che si formano,
sì,
che tu ripeti sempre,
sì,
insisti su questo, sulla formazione di questi gruppi,
sì,
che possono essere importanti perché possono contribuire
immettere
dinamiche positive.
Sì.
Però io anch'io sono molto convinta di questo, ed è una cosa che sostengo e che mi piace, che abbiamo formato questo gruppo che seguiamo da 3-4 anni già, e sento che veramente sotto c'è una comunità che ferve, insomma, è viva, in qualche modo in diverse occasioni abbiamo colto questo aspetto. Allora io chiedo questo, Questi gruppi come possono incidere su questa società così negativa, su questi avvenimenti così negativi? Possono effettivamente produrre un impulso, una spinta verso qualcosa di positivo? E in quanto tempo, come possono essere invece viceversa, essere soffocati? Perché è un movimento dal basso così potrebbe essere lentissimo, nel frattempo essere anche soffocato da tutte le negatività che lo circondano, e poi questi gruppi alla fine che evoluzione possono subire, possono avere nel tempo?
Sì. Vedi, se non c'eri questa mattina, io ho ricordato un racconto dell'uomo che piantava gli alberi, che è un racconto noto del 56. E lì gioca proprio tutto su questo, quello della pazienza del tempo, perché piantare la ghianda e aspettare e scoprire dopo 40 anni che di 1000 ghiande piantate, 100 sono cresciute, sono diventate una... è chiaro, questo richiede una pazienza, e questo pastore che lasciava lì le pecore che intanto pascolavano e andava sul colle e pian piano piantava ghiande, oppure piccoli abeti o altre cose così. E dopo 50 anni c'era una foresta, ed era cambiato il clima, era cominciato a piovere perché gli alberi producevano. E da solo, camminando, senza avere nessuna verifica lì, perché poi scopriva che alcune dopo venivano bruciate, altre venivano mangiate dalle sue pecore e altre sue cose. Quindi questa capacità della fedeltà, io questa mattina l'ho richiamato a proposito di questo, non pretendere che i risultati vengano subito. Quando quei ragazzi, quei bambini di 3 anni, 4 anni, 5 anni, che sono vissuti così, saranno ragazzi giovani di 25-30 anni, vedranno il mondo in un modo nuovo, accoglieranno, incontreranno gli altri in un modo inedito che noi non possiamo immaginare perché non l'abbiamo vissuto. Noi non abbiamo vissuto questa esperienza, per cui non possiamo pretendere, dobbiamo attendere che gli alberi crescono e avere questa pazienza. Ma questo richiede una fedeltà, una continuità, cioè una fiducia in Dio, perché Dio è sempre lo stesso, e che spesso noi non abbiamo. Questo è per quello che io, parlando del desiderio questa mattina, l'ho preso come pretesto, ma per parlare della speranza teologale, del primo movimento della speranza teologale, che deve continuare appunto perché dà fiducia. Questo, guardate, oggi noi siamo tentati di uscire dal tempo, perché lo prendiamo, è tutto di fare velocemente, perché resta la grande tentazione di essere come Dio, di uscire dal tempo. Noi non possiamo, siamo creature e dobbiamo accettare il cammino del tempo, silenzioso, paziente. Tu lo sei? Allora, avanti. Sì.
Quello che ho detto mi fa venire in mente due cose. Una è quando venivo vista a San Giovanni, io a volte entravo e avevo un problema, molte volte uscivo e ero più leggera, e non era perché c'era una cosa specifica, ma era un qualcosa di cui io non ero nemmeno cosciente, che mi aveva fatto riflettere in un certo modo, che mi aveva fatto tirar fuori qualcosa che forse non volevo vedere. E la seconda è quando io sono consulente familiare e presto servizio in una parrocchia. A volte, una volta dopo, la persona mi dice che si sente meglio, che in qualche modo si sente che sta prendendo coscienza di alcune cose. E io ogni volta mi meraviglio perché lei ringrazia me, ma io non sento di aver fatto più di tanto, veramente non lo sento. è come se io stessa mi meravigliassi di un risultato sicuramente nel quale ci sono dentro, che però è avvenuto per qualcosa che mi, di cui non ho. Non è come quando faccio 2 per 2 e mi viene 4, non è la stessa cosa. E adesso che parlavi degli altri, che parlavi di tutto questo, anche come figlio mi succede che a volte parliamo di parole e lui mi dice grazie mamma, e io non lo so perché mi ringrazia, perché in realtà abbiamo parlato, io ho cercato di stare vicino a lui, no? Magari di mitigare l'ansia, di non fargli trasferire il dispiacere per alcune cose, o... però tutto questo evidentemente corrisponde a quello che dicevi te anche stamattina, che è qualcosa che ci supera quando c'è una comunicazione profonda, quando mettiamo l'amore nelle cose, quando cerchiamo di metterci, non di trovare la soluzione che noi riteniamo giusta, ma ci mettiamo a servizio e comunque siamo in comunione con le persone che amiamo attorno a noi.
Grazie, grazie. Sì. Sì, c'è prima lei. Sì, sì. Tanto puoi venire, sì, sì.
Allora, mi è capitato in questo momento di cogliere tutte queste riflessioni e percepire la fiducia nell'umanità, che è in cammino. Improvvisamente ho pensato alla guerriglia urbana dell'altro giorno, la guerriglia urbana che c'è stata qua a Roma,
sì.
Gli scontri,
sì,
e sono un po' sconfondata dall'angoscia, nel senso che mi risulta facile pensare, cioè essere fiduciosa nel futuro di bene, però poi se penso alla situazione italiana in questo momento, soprattutto politica, alla sensazione che c'è di avere, cioè che i giovani hanno di avere un tappo sopra di loro, di non poter fare nulla, di essere assolutamente impotenti per cambiare la realtà. Ovviamente è una sensazione che fa paura a molte persone, questa è. Sono convinta che la realtà possa essere cambiata, però non so, allora in questo caso vivo una maggiore impotenza. L'altro giorno mi è capitato di incontrare delle ragazzine tranne delle 17 anni, mi guardavano e dicevano ma noi adesso le superiori partecipiamo alle manifestazioni, c'è una parte di gioco così, ma voi dove siete? Cioè, chiedevano poi voi adulti, che state a fare, cioè dove siete? Noi ce ne andremo, cioè noi in Italia non vogliamo starci. Adesso non voglio fare tutto sul piano politico, però ovviamente coniugare questa fiducia in un cambiamento con la realtà che è molto faticosa da accettare, soprattutto politicamente, mi risulta difficile.
Ho capito, sì, sì, sì. Non è che c'è una risposta, se avessi una risposta da dare vuol dire sarei già.
Sì.
Come? Sì. Allora vieni, vieni, sì, sì.
No, io non mi decidevo a venire perché mi vergogno molto di questa domanda che rivela tutta la mia ignoranza, ma io devo dire la verità che mi devo ancora decondizionare da tanti insegnamenti catechistici che mi avevano fatto scappare per tanti anni e che ancora a volte mi sembra che non me ne sono liberata completamente. Cioè, questa frase, Gesù salverà il suo popolo dai suoi peccati, che significa effettivamente, concretamente? Cioè, credo che non c'entri assolutamente più niente il peccato originale perché...
No,
penso che nessuno si
creda
più.
No, lui non si ferisce peccato originale.
Ma anche riferendolo ai peccati in generale, cioè che vuol dire? Che allora qualsiasi peccato commettiamo saremo salvati, forse neanche questo è il significato. Ecco, chiedevo umilmente.
Sì, questo è un punto importante, questo della salvezza come liberazione dai peccati. Come ha fatto Gesù a liberare l'uomo dal peccato. Come ha fatto? Ha rivelato Dio misericordioso. È proprio quel Dio che era stato annunciato da Geremia, è la fase nuova, è una crescita reale della specie umana, cioè la consapevolezza che il male è redimibile, cioè che l'azione di Dio può liberarti, può farsi uscire dalla condizione di peccato. Perché vedete, nella condizione antica il peccato era un dato, era lì, non c'era la possibilità di venire fuori, proprio perché era una condizione stabilita. C'era l'impurità, per cui non si contaminava senza neppure saperlo. Questo del peccato originale, io non direi che nessuno più ci crede, perché non è vero, perché esiste il peccato originale. Il peccato originale è l'incidenza negativa che una generazione ha sulla generazione successiva, per le scelte negative che compie. Cioè il fatto della responsabilità che noi abbiamo, questo è innegabile. Cioè oggi, anzi, se c'è una verità che tutti riconoscono, è proprio questa, che noi condizioniamo gli altri che sorgono dopo di noi con le nostre scelte e trasmettiamo la vita proprio inquinata o condizionata dai nostri egoismi, dalle nostre idolatrie. Quindi c'è questa consapevolezza del male. Allora, il fatto che Dio libera dal male non vuol dire che il male non c'è più, ma che noi possiamo emergerne non in virtù della nostra esistenza, ma in virtù della forza misericordiosa o dell'amore misericordioso di Dio. Come si perviene all'amore misericordioso di Dio? Attraverso l'amore dei fratelli. Per questo Gesù ha mostrato la possibilità di uscire dal male esprimendo una forza d'amore a chi incontrava nel male e diceva: va, non peccare più, cioè ti amo, ti sto accanto, puoi venire fuori dal male. Secondo, ha affidato a tutti i suoi discepoli il compito di perdonare i peccati. Questo noi spesso lo dimentichiamo, ma noi come discepoli di Gesù abbiamo il compito di perdonare i peccati dei fratelli. Cioè, cosa vuol dire? Incontriamo una persona che odia, dobbiamo investirla d'amore perché sta fuori dalla condizione di odio e metterci insieme, perché singolarmente non sempre ci riusciamo. Incontriamo una persona che è egoista, non dobbiamo disprezzarla, emarginarla, dire è egoista, non possiamo, no, metterci insieme avvolgerla di gratuità, di gesti gratuiti, di attenzione primorosa, così che percepisca un bene più grande, perché quando un peccatore percepisce il bene più grande, si accorge che la sua condizione è illusoria, che quello che persegue è il male per lui. Quindi questo è un compito fondamentale. Io insisto spesso molto su questo aspetto, perché è specifico questo del Cristo adesso, cioè il saper portare il male del mondo, ma non perché siamo superiori, perché siamo peccatori, ma perché la forza che viene da Dio, cioè la forza della vita, è tale che noi possiamo trasmetterci gli uni gli altri la possibilità di uscire dal peccato. Quando Gesù è apparso il primo giorno dopo la risurrezione nella sala alta dove i discepoli erano chiusi per paura dei giudei, dice di Giovanni, la prima cosa che dice è: pace a voi, bene, ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete saranno non rimessi. Se voi non mettete in gioco la forza della misericordia di Dio, non possono uscire dal male. Quindi questo, vedete, è un compito importante che noi dobbiamo costantemente riprendere con consapevolezza. Non so se è giusto questo che sto dicendo, se è chiaro, però guardate, è fondamentale questo qui. Cioè, noi possiamo vivere fuori dal male insieme, aiutandoci reciprocamente, aprendoci alla forza della vita e comunicandoci agli uni agli altri, Questo è il senso del pregare insieme, del celebrare insieme. Anche l'Eucaristia, che tra poco celebreremo, c'è un momento penitenziario in cui ci perdoniamo i peccati gli uni gli altri. Cioè vuol dire, esprimiamo quella forza d'amore che ci consente di camminare in modo nuovo. Paolo.
Volevo raccontare una cosa che mi è successa ieri sera e che è in questa linea. Allora, Don Carlo mi ha insegnato ad avere la pazienza, non ci riesco, però la pazienza di spiegare tante volte e appunto non ce l'ho. E ero con 4-5 coppie di ragazzi ieri sera a cena da me e ce n'erano due terrorizzate dalla vita, terrorizzate dalla responsabilità, dall'idea di sposarsi, dall'idea di fare figli, eccetera. Ed altre due che invece hanno fatto delle esperienze così proprio tipo Giuseppe, si sono fidati, si sono. Allora una coppia aveva cominciato a convivere, uno soprattutto lui aveva fatto tutto un cammino anche di fede e poi era entrato un po' in crisi, però diceva adesso viviamo insieme così. E hanno deciso di sposarsi con molta serietà, preparandosi, e sono andati alla ricerca di un sacerdote che li guidasse, passando attraverso varie divisioni, eccetera, perché questo è un cammino che abbiamo tutti un po' in comune, e si sono preparati in una maniera molto bella, tra l'altro accettando una cosa che poteva sembrare anche un po' strana, perché questo sacerdote gli ha detto, voi vivete insieme, eccetera, ma provate a vivere un periodo anche di astinenza, eccetera, proprio per prepararvi in un certo modo. Dice, noi non abbiamo capito il perché di questa cosa, ma viviamo insieme. Dice, adesso, ormai sono sposati, che l'abbiamo capito. Perché, dice, mia moglie visualizzava la nostra vita insieme come anche invecchiare insieme. E lui ci ha voluto allenare a una dimensione spirituale che era fondamentale in un rapporto. Questa è stata l'esperienza di uno. Gli altri sentivano così. Un altro invece ha cominciato a parlare della paternità. Questo è un ragazzo dove tutti con una situazione, tutti i medici vivono il dramma della sanità, pestati da tutte le parti, dai capi, da sotto, quindi con situazioni veramente difficili, difficoltose, così, orari pesantissimi di lavoro. Questo invece ha cominciato a parlare della paternità, della gioia della paternità, il tutto con queste altre due o tre coppie terrorizzate. Questo ha sposato una ragazza che è rimasta vedova con un figlio, perché il marito è morto in un incidente di moto, giovanissimi ovviamente. Lui ha sposato questa ragazza, sta facendo da papà questo ragazzino, tra l'altro particolarmente dotato, sensibile, eccetera, e poi hanno avuto un altro bambino. Ha parlato in termini talmente gioiosi dell'essere papà. Papà poi in questa situazione di non possesso del figlio mio, ma proprio io, ecco, tipo Giuseppe, e così. E con una tale carica che io ho detto, ma queste altre che gli angoli questi sono. E siccome ci sono dei momenti in cui, quando non ho la pazienza del tempo, dico Dio mio, ma se muovo qualcosa, passa qualcosa. Ieri sera ero proprio felice, ho sentito, ho detto, questo è il Natale. Perché sono sicura che gli è passato qualcosa, non so cosa succederà, perché appunto non lo dobbiamo sapere, però questa intenzione positiva è stata proprio percepita da noi vecchi, ma soprattutto dagli altri.
Grazie tante. Vieni, sì, vieni, intanto puoi venire, perché sennò dopo ti precedono ancora. Bene, allora.
Ma io volevo
ha un po' di luce, sì.
Io veramente volevo ritornare all'argomento delle manifestazioni della violenza che c'è stata ultimamente. Sì. Perché ho un figlio di 17 anni che è andato alla manifestazione. E lui mi ha detto, mamma, nessuno ci ascolta, non abbiamo nessun mezzo per portare avanti le nostre ragioni, io mi sento in coscienza che ci devo andare. Ora, al di là del fatto che io poi sono stata molto preoccupata per quello che era successo, però io penso che a queste generazioni, ai giovani, noi siamo tenuti, dobbiamo dare una risposta. perché questo dialogo si è interrotto. Loro stessi dicono: sono 2 anni che portiamo avanti delle proteste e nessuno ci ascolta. Sono 15 anni che c'è un lavoro precario, per cui noi sappiamo che non saremo mai inseriti nella società, non potremo mai avere una vita veramente umana, perché bisogna garantire questi diritti ai giovani. Cioè, una nazione che non riesce a garantire i diritti ai giovani, per me è una nazione suicida, io lo penso così. Allora io dico questo problema deve interpellare ognuno di noi, perché se ci sono dei segni di speranza, questi ragazzi non li vedono più, ecco, questo volevo dire, e quindi dobbiamo trasmettere questi segni di speranza, dobbiamo quantomeno parlare con loro. Io ho visto, per esempio, negli incontri televisivi che ci sono stati, o si dovevano mettere a tacere dicendo che erano tutti dei violenti, dei vigliacci, il che non è vero, perché tra questi c'era gente, ho sentito sempre, che quando venivano i poliziotti ad arrestarli o perlomeno a fermarli, dicevano: noi siamo gente che studia, siamo bravi, abbiamo questi voti, quindi non erano solamente dei violenti. Finché noi non riusciamo a dare una risposta a questi ragazzi, secondo me non riusciamo a perpetuare, a trasmettere dei segni di speranza.
Verissimo, grazie, grazie, verissimo questo lì. Allora.
Allora, io in passato ho pensato, un po' per quello che avevo sentito, un po' per le mie riflessioni, se così possiamo dire, che una caratteristica del cristiano era quella di una contrapposizione, anche partendo da certe parole di Dio, no? Voi credete che io sia venuto a portare la pace, no? Vi dico, come noi siamo nel mondo, ma non siamo del mondo, no? Ma una volta sentendo un biblista, e quindi la convada al se il nostro comportamento era vicino alla verità, veniva dal vedere se il comportarci secondo i nostri dettagli morali ci portava a contrapporci agli altri. Sentendo un biblista, diceva che invece la riprova, se noi ci comportiamo vicino alla verità, vicino all'amore, l'abbiamo dalla reazione degli altri al nostro comportamento. Non so se mi sono spiegato. Ecco, sono due cose antitetiche.
No, perché antitetiche?
Perché nella mia visione è la contrapposizione come elemento distintivo del cristiano, l'andare sempre, quasi sempre, contro la mentalità del mondo. Nella seconda, invece, un atteggiamento più aperto, scevro da moralismi, e molto più aperto. Non mi sono spiegato, forse in questo senso volevo dire.
Cioè, non l'hai espresso come adesso lo stai esprimendo.
Allora,
cioè, la conclusione è quello che sarebbe, cioè che non sei quale dei due.
Forse il cristiano, in ossequio a questa il principio informatore maggiore, qual è il nostro? Quello della mancanza di giudizio, quello dell'intenzione al perdono, deve, ecco, San Paolo diceva: mi sono fatto tutto a tutti pur di portarmi qualcuno a Cristo. Allora, massima apertura senza, io non so spiegarmi, forse sono arrivato a questa convinzione che non so più spiegare.
No, dipende,
la tua faccia è molto significativa.
No, vabbè, no, stavo cercando. Cerco di spiegare se ho capito quello che volevi dire. Cioè, in realtà ci sono due modalità di esprimere la particolarità cristiana. Una è quella di contrapporsi alla mentalità del mondo, ed è il modello giovanneo. Giovanni, la comunità di Giovanni, ha sviluppato molto questa prospettiva. Cioè, crescevano distinguendosi, contrapponendosi, no? E con quel sistema che, per esempio, anche oggi alcune comunità sviluppano, cioè che sviluppano una particolare, una intensa vita comunitaria, così da contrapporsi persino agli stessi cristiani. Adesso non vorrei, ma per dare un esempio così, ci possono essere per esempio alcune comunità neocatecumenali, per dare un esempio, che vivono, almeno sviluppano alcune questa sensibilità di contrapposizione, per cui solo loro sono cristiani e gli altri non lo sono, anche se vanno in chiesa o vanno a fermare. Ma queste sono delle esagerazioni, come sai, sono cose comprensibili, perché tutti siamo imperfetti, e allora ci sono alcuni che sviluppano questa imperfezione, cioè che si pongono come perfetti di fronte agli altri che non lo sono. Ora, la comunità solannea, così come appare, aveva un po' questa caratteristica, per cui utilizzi il termine mondo in un senso negativo, cioè di riassunto delle tensioni del male, no? Per cui io non prego per il mondo, no? Noi non siamo del mondo, cioè, però questa prospettiva è incompleta, è imperfetta, tanto è vero che lo stesso Vangelo di Giovanni dice che Dio ha tanto amato il mondo da mandare il figlio suo. Il che vuol dire che se quei cristiani non amavano il mondo, però Dio continuava ad amare il mondo. Quindi allora questa contrapposizione non era così forte come era. Allora adesso, venendo al presente, dunque, non siamo nel mondo, questo è pacifico, non siamo al di fuori. E subiamo tutti i condizionamenti delle dinamiche del mondo. E oggi soprattutto è che i mezzi di comunicazione ci diffondono appunto anche le dinamiche più negative, quindi le mettono in luce e ci scopriamo partecipanti a tutto questo. Io questa mattina sottolineavo questo dato, che non dobbiamo, cioè se i sociologi giungono a certe conclusioni nel descrivere la nostra società, questo ci riguarda, perché noi siamo questa società. Non siamo al di fuori di questa società, costituiamo questa società. Ecco, al tempo di Giovanni la maggioranza della gente era pagana, per cui la comunità cristiana si poteva sentire maggiormente in contrapposizione o separata. La nostra società è permeata di tradizioni cristiane, come possiamo sentirci al di fuori? Se questa società è decadente, vuol dire che noi siamo decadenti. I cristiani non possono tirarsi fuori. Questo io credo che sia importante. Per cui se Giovanni poteva far questo, noi non lo possiamo fare. Non so se è chiaro questo discorso. Allora, se questo discorso è chiaro, vuol dire che noi dobbiamo sentirci responsabili del male del mondo. Però dicevo che noi dobbiamo vivere questa consapevolezza con l'atteggiamento di redenzione o di riconciliazione, cioè di mettere in moto, consapevoli che possiamo mettere in moto e dobbiamo mettere in moto dinamiche di riconciliazione, cioè di liberazione dal male. Dobbiamo emergere insieme dal male del mondo, emergere insieme a tutti gli uomini, emergere perché il male del mondo, se si sviluppa, ci può condurre all'autodistruzione, e noi vogliamo sopravvivere. Allora prendiamo coscienza di questo compito che abbiamo oggi, di portare il male del mondo, redimendolo, cioè quando scopriamo che ci sono tendenze idolatre, insistiamo sulla vita teologale, di mettere Dio al centro. Quando scopriamo che ci sono egoismi che prevalgono nella società, mettiamo in moto dinamiche di gratuità. Quando scopriamo che ci sono ingiustizie, viviamo rigorosamente la giustizia, senza cedere in nulla. E sì, allora, pian piano, costruiamo una rete che appartiene al mondo, ma annulla le dinamiche negative nelle quali noi ci troviamo. Chiaro? Benissimo. Bene.
dici prima che a volte parlando
le cose si chiariscono.
No, a me mi si chiede questa cosa che probabilmente non riuscirò a comunicare.
Senti,
io penso che noi siamo proprio i peggiori, perché andiamo a parlare dell'amore agli altri quando ci accostiamo alla Eucaristia, diciamo: Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa. Quindi in realtà noi che dovremmo aiutare il mondo nella sua liberazione, per primi non ci sentiamo liberati, non ci sentiamo amati. Non a caso, infatti, questo biblista di cui parlavo prima,
questo
era un biblista, quello che diceva, anziché ci consigliava durante l'Eucaristia, anziché fare dire quella formula, o Signore, non sono degno di partecipare, cioè dire: Signore, da che andremo, tu solo hai parole di vita eterna. Cioè, in realtà noi siamo chiamati per vocazione cristiana a portarlo negli altri, ma prima di tutto noi non ci sentiamo amati così come siamo. Questa è la mia audace conclusione.
Ma questo è più che
No, perché è diverso, perché mi sembra che tu dici prima che sei fatto.
Ma non perché siamo migliori.
Un comportamento sempre più conforme a quello che andiamo facendo, noi potremmo essere salvi del mondo.
No, ma io non vi ho detto salve del mondo.
No, salve
del
mondo non puoi io.
Allora, ho detto mettere in moto dinamiche di salvezza.
Ma non perché non c'è un'apparenza, possiamo mettere. Invece la spinta dovrebbe essere tutt'altra, il perdono e l'amore così come siamo, cioè che il Signore ci ama quando siamo stati nemici suoi. Noi ci ama perché siamo buoni.
Bene, ma se tu hai accolto l'amore, diventi capacità di diffonderlo. E allora sei diventato capace di portare in
alto. Invece noi ci sentiamo indegni, anche la Chiesa ci aiuta a sentirci indegni.
Indegni, ma appunto perché ci riconosciamo indegni, accogliamo l'amore, misericordioso.
O forse l'amore ci passa sopra perché
sei. No, ma allora non ti dichiari indegno. Allora non sei consapevole di essere indegno. Perché nel momento in cui sei consapevole che sei indegno, l'amore di Dio si riversa su di te e ti investe. E diventi a chiaro. Se tu accogli la misericordia, diventi misericordioso. Se non sei misericordioso, vuol dire che non hai accolto la misericordia. E non hai accolto la misericordia perché non sei consapevole di essere indegno. Perché se sei consapevole di essere indegno, l'amore di Dio ti investe, è pacifico questo. Per cui diventa. No, pensi.
Ciao.
Grazie.
Ciao.
No, attenti, guardate che sono le 4:25, noi alle 4:30 dobbiamo celebrare l'Eucaristia. Allora, volevi dire qualcosa? Due parole? Va bene, allora, due parole vuol dire due secondi, ora attenti. Allora,
Dio ci ama.
Sì. Allora,
sono stato breve.
Sì.
Allora, io ho scoperto questo negli ultimi anni, no?
Che bravo.
Grazie allo Spirito Santo che ha voluto rivelarsi anche a me. Che Dio mi ama. Allora, capisco, lasciate. Allora, io capisco le difficoltà che spesso abbiamo per quelle connessioni cerebrali che tu dicevi anche negli anni passati, che hai sempre ripetuto. Che alcuni fratelli e sorelle hanno difficoltà a riconoscersi in una religiosità fatta con alcuni termini, peccato, penitenza, insomma. Allora io penso, io ho scoperto questa cosa in questi ultimi anni, che sono riuscito anche a perdonare qualche volta, a donare di più di quello che potrei da solo, con le mie forze, perché ho sentito questo perdono di Dio.
Ecco. Vuol dire che
l'ho sentito veramente
l'azione di Dio in te.
È un fatto, e quindi le terminologie che noi usiamo, noi ma anche le religioni usano, sono cose anche antiche, anche vanno in evoluzione. Il mondo sta andando in evoluzione ancora più grande. Anche quando prima, ieri pure parlavamo, c'era un incontro con Maurizio Pallante, con l'associazione, parlavamo di queste. Ma dobbiamo decrescere o crescere? Dobbiamo crescere nella consapevolezza che quello che ci soddisfa di più non è la ricchezza, non è nell'avere, non è nell'ottenere, non è il potere, ma è il bene di avere dei rapporti buoni con gli altri, di migliorare i rapporti. E questo è il messaggio cristiano. Quando dice, in questa fase qua, ricordo quello del Vangelo della domenica scorsa di Giovanni Battista, no? Ci andate a riferire che è arrivata l'annuncio della buona novella ai poveri.
Cioè noi siamo poveri, nel senso siamo peccatori, come dicevo, sono termini antichi.
Va bene.
Siamo esseri umani, siamo limitati. Il peccato non è che sono peccatori, sono limitato. Il Signore mi ama così come sono, e questo scoprire questa cosa non mi mette più paura, insomma, piccolo, grande. Sono capace di relazionarmi con qualcuno, e se qualcuno sta prigioniero del male, perché il peccato poi è cattivo e prigioniero, come lo sono io qualche volta, spesso volentieri, però sempre il Signore mi ama e siamo in grado di ricominciare ogni volta.
Grazie.